Vedendo l'architettura palladiana che si erge nel suo splendido isolamento, è difficile anche solo immaginare che attorno a essa siano sorti altri edifici. Eppure negli ultimi anni del Seicento, a ridosso della villa erano stati costruiti dei portici per sostenere delle terrazze che consentivano di uscire all'aperto alla quota del piano nobile. Nei primi anni del Settecento erano state poi costruite, a levante della villa, una grande piazza circondata da portici e una foresteria, di cui sappiamo solo che in essa era esibita una serie di ritratti, in grande formato, dei personaggi più illustri della famiglia Foscari. A ponente della villa era stato costruito un oratorio. Tutto questo non c'è più. La caduta della Repubblica segna infatti una profonda crisi della famiglia. Nel secondo decennio dell'Ottocento il possedimento rurale dei Foscari viene quindi venduto, con la villa, a imprenditori che non esitano a demolire tutti questi edifici per venderne i mattoni, le tegole e le travature. La villa, che ritrova così quell'isolamento che aveva nel Cinquecento, viene usata per lo più come deposito di derrate agricole, a servizio di un vicino mulino. È lo spettacolo malinconico che la villa offre di sé in questa congiuntura che genera e alimenta la leggenda che in questa casa fosse reclusa una dama chiamata Malcontenta, per espiare così le sue colpe d'amore. È in questo stato di abbandono che nel 1924 la scopre un trio di persone che hanno deciso di dedicare la loro vita alla bellezza e ai piaceri. Albert Clinton Lansberg, Bertie, è un giovane esteta. Catherine Derlanger, una gentil donna di sorprendente vitalità. Paul Rodokanaki, un uomo dotato di una vasta cultura e di un gusto molto raffinato. Questi tre personaggi si insediano in questa casa senza nemmeno portarvi la luce elettrica, per non turbarne l'aura antica e il fascino romantico. Allo stesso modo non introducono in essa mobili antichi, ben sapendo che nelle sue architetture Palladio non aveva previsto alcuna forma di arredamento, e concepiscono mobili il cui fascino sta solo nelle loro proporzioni e nella loro semplicità. In queste stanze accolgono le personalità più illustri che frequentano Venezia negli anni che precedono la Seconda Guerra Mondiale. Serge Lifar e Oliver Messel danzano a piedi nudi nella sala centrale illuminata di notte solo da candele. Diaghilev, Paul Morin, Misy Assert, Cole Porter, Terry, Le Corbusier, ma anche Guglielmo Marconi e Winston Churchill e molti altri si ritrovano qui e sostano quasi in contemplazione fra queste mura. La casa vive così una stagione irripetibile che ho cercato di evocare in un libro, Tumulto e ordine. Le leggi razziali e la guerra distruggono questo clima effervescente in cui aristocrazie, fermenti di modernità, avanguardie ed élite si intrecciano in modo che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare. Nel dopoguerra questa effervescenza non ha più modo di essere, seppure sopravvivono e vengono ancora qui molti protagonisti della società anteguerra. Quando Bertie Lansberg muore nel 1965, la casa viene posseduta da un raffinato architetto inglese, Lord Claude Phillimore. Nel 1973 torna di proprietà dei discendenti di quei due fratelli Nicolò e Alvise che questa architettura avevano eretto più di quattro secoli addietro. Nel corso degli ultimi 40 anni, nel mentre Barbara ed io, siamo entrambi architetti, ci siamo dedicati alla conservazione di questo capolavoro dell'architettura rinascimentale, fra queste antiche mura sono stati accolti, oltre a capi di Stato e di Governo, architetti di fama internazionale, quali Frank Gehry, Norman Foster, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, e artisti fra i più celebrati, quali Andy Warhol, Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Janis Kunelis. Spero che partiate di qui con un ricordo felice di questa visita e vi auguro il miglior proseguimento nell'esplorazione della Riviera del Brenta.